Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com.
The days are getting shorter, and you can feel it in the air. Yes, it's that time of year. Pumpkin is finally back at Dunkin'. It's the cozy you've been craving all summer long, now in your cup at Dunkin'. Pick up all of your pumpkin favorites, like the signature pumpkin spice iced latte, or a pumpkin iced coffee, and bakery items like pumpkin donuts and muffins. Sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season. Use the Dunkin' app for contactless ordering. America runs on Dunkin'.
Eccoci qua. Buonasera, bentrovati a tutti, bentornata a Farianza Bay. Come stai?
Ciao a tutti, tutto bene, grazie.
Com'è andata la tua estate?
Ma lavorativa con una cosa abbastanza particolare, cioè da inizio agosto sto scrivendo di cultura, di cronaca, facendo delle storie di personaggi della Liguria, quindi la provincia di Savona e la provincia di Imperia, dove mi sono trasferita da metà aprile, quindi dal lockdown. Quindi un modo diverso di scrivere, scrivo ancora di Iran, però appunto mi ha occupato tanto la realtà locale di queste province, della provincia di Savona, che frequento praticamente da sempre, quindi insomma tutte storie da raccontare. Tra l'altro anche una storia curiosa che ho imbastito tra ieri e oggi e che uscirà nell'edizione del quotidiano La Stampa sabato mattina, probabilmente se non ci ruba la pagina pubblicità, sulla comunità ebraica nella provincia di Savona e quello che c'è di fatto localmente di storie dell'ebraismo, quindi
cose un po' adesso diverse. Sei tornata a Torino?
sì, torinese, perché è ricominciata la scuola, quindi
ricomincia
diciamo
un po',
faccio
tutto,
avanti e indietro in questo momento.
Ho capito. Allora, vabbè, salutiamo Chiara Barbati, buonasera, Angelo Stefanoni, Francesco Ferrandino.
Che iraniane, c'è altro che mi ha distratto.
Certo, questo è, per quanto riguarda la cronaca, poi questa sera il tema della...
Sì, ho aperta l'anca in questo momento, per cui le notizie proprio di pochi minuti fa, l'Iran ha registrato 2063 casi di coronavirus e 129 morti nelle ultime 24 ore. E il bilancio complessivo dei contagi è a quota quasi 400.000, i decessi in Iran, quelli ufficiali, sono oltre 22.000. Quindi, insomma, c'è stato, ecco, la nota allarmante che nella capitale Teheran c'è stato un aumento di circa il 15% di casi negli ultimi tre giorni, è la fonte, il Ministero della Sanità.
Sì, d'altra parte la situazione in Iran era diventata di nuovo critica anche prima che lo stesso si potesse dire da noi, cioè nel senso che già a luglio a un certo punto c'era stata un'inversione, diciamo, negativa, nel senso hanno cominciato a risalire i casi, quindi insomma vivono questa situazione oramai da più di sei mesi, quindi da prima di noi, e ahimè è ancora abbastanza complicato il tutto, insomma non si riesce ancora a vedere una fine.
Ci sono alcune notizie ancora di giornata, dietro alle caricature contro il profeta Maometto ripubblicate dalla rivista francese Charlie Hebdo ci sono i sionisti. A dichiararlo è stato il presidente iraniano Hassan Rouhani in un nuovo attacco delle autorità della Repubblica Islamica alla scelta del giornale satirico francese di riproporre le vignette, quelle che già erano finite nel mirino dei jihadisti, e questo proprio in occasione dell'apertura del processo per le stragi del gennaio 2015 a Parigi.
Sì. E vabbè, insomma, non è come al solito, è sempre un tema questo abbastanza, come dire, che tocca nervi scoperti ogni volta quando si tocca, no? In Iran, nel senso che tutta la questione anche della satira, degli attacchi alla religione, è sempre è storia anche questa, magari ne parleremo anche, faremo anche un cenno al caso Rushdie nel corso di questa chiacchierata, che salutiamo Cristina Bianciardi, ciao Cristina. Allora, che ha come tema, l'avete già visto, eccolo qua, rimetto la locandina, la presentazione di questo nuovo libro che è appena uscito, eccolo qua, io ce l'ho qui davanti, ovviamente, eccolo qui, il saggiatore è stato all'Iran 1890-2020. Allora, io ricordo sempre che noi abbiamo detto anche più volte, per molto tempo in Italia l'unico testo in lingua italiana sulla storia contemporanea dell'Iran è stato il tuo Storia dell'Iran, uscito, se non sbaglio, in che anno? Anzi, ricordami.
È uscito a febbraio del 2004. Ed è anche, cioè, è nato in un modo un po' strano, nel senso che stavo recensendo libri per il Sole 24 Ore, per le pagine di cultura, e avevo fatto amicizia con Elena Grossi, che era l'ufficio stampa di Bruno Mondadori. Mm-hmm. Ci vedevamo a Milano, anche se ho abitato 8 anni all'estero tra Londra e Ginevra. Quando io tornavo in Italia, tornavo a Milano, ci incontravamo per un caffè, mi dava i libri da recensire, era l'occasione per fare due chiacchiere. Poi in realtà accomunate non solo dalla stessa età, ma poi abbiamo avuto figli entrambi nel 2003, quindi anche mamme nello stesso momento.
Nello stesso periodo.
Proprio in quel periodo il direttore editoriale di Bruno Mondadori era Francesco Cataluccio, che aveva inaugurato una collana di storia del Novecento. E quindi a me erano arrivati in mano i primi volumi e gli hanno detto, ma sarebbe bello fare una storia dell'Iran. Questo dimostrazione del fatto che gli uffici stampa non si limitano a promuovere
a fare l'ufficio stampa.
Fatto conoscere Cataluccio, e la cosa curiosa è che in concomitanza a questa chiacchierata con Elena Grossi, l'Università di Ginevra, la Facoltà di Lettere, mi chiese di tenere un corso in francese, appunto a Bastion, all'Università di Ginevra, su storia dell'Iran del Novecento, quindi a partire dal boicottaggio del tabacco 1890-92 per arrivare ai giorni nostri. E allora erano, tra l'altro, è stato per me è stato anche l'anno della gravidanza, quindi
insomma hai partorito un doppio parto.
Esatto, io facevo lezione, abitavo a Ginevra, facevo lezione, tra l'altro in francese, io l'avevo studiato al liceo ma non ero abituata a parlare un francese accademico, e quindi mi sono trovata con un'aula francofona a tenere un corso in una lingua in cui non ero abituata. In genere insegnavo in inglese quando mi trovavo a Londra o a Ginevra, e quindi ho preparato le lezioni universitarie di pari passo, avevo già preparato l'indice, e le lezioni sono diventate un po' il filo conduttore del libro, anche il tessuto. Tra l'altro gli studenti della Facoltà di Lettere a Ginevra mi avevano chiesto di inserire nel programma delle lezioni argomenti che io non avevo inizialmente previsto, quindi per esempio la questione delle minoranze religiose e delle minoranze etniche, quindi in un certo senso abbiamo dato anche una mano poi a completare,
certo,
il libro. Ecco, ci sono voluti 9 mesi per fare il corso, insomma,
esattamente come la gravidanza,
anche il libro. E appunto non c'era in quel momento non c'era un libro di storia contemporanea dell'Iran.
No, quindi, in italiano ancora assolutamente no. Infatti, quello che dico sempre è uno dei primi, quando io cominciai a interessarmi di Iran, è stato uno dei primi testi da consultare, anche per avere proprio un manuale, insomma, in italiano, per avere un po' per prima cronologia.
Non era proprio
un manuale.
Non era proprio di moda la storia del Novecento. Io mi ricordo che quando mi iscrissi alla facoltà di Lettere e Filosofia a Bologna, avevo studiato iranistica con Antonio Panaino, e poi quindi fino all'invasione musulmana, e poi tutto quello che era lingua e letteratura persiana l'avevo studiata con Maurizio Pistoso. E quando si era trattato di mi sono laureata nel luglio del 95, e poi avevo già pensato a un dottorato, eccetera, mi era stato detto che non avrei mai potuto fare un dottorato in Italia in storia dell'Iran contemporaneo. E la mia idea non era studiare l'avessico, perché la mia idea era di avvicinarmi a quell'Iran che mio papà Taher aveva lasciato nel 1961, quindi imparare qualcosa anche dell'Iran con cui io non avevo più contatto, perché nel 79 c'era stata la rivoluzione e poi c'era stata la guerra dell'80 all'88, quindi con la nonna, con le zie, con i cugini ci vedevamo, ma ci vedevamo a Istanbul piuttosto che negli Stati Uniti. E quindi era per me l'idea di fare il dottorato era di avvicinarmi e ritornare nell'Iran che avevo conosciuto da bambina. Ecco, in Italia non era possibile, perché tutti i dottorati e anche i corsi di laurea che c'erano non avevano granché a che fare con l'Iran contemporaneo. C'era il corso del professor Vallabrega, mi ricordo, a Bologna sul Medio Oriente contemporaneo, che però verteva principalmente sulla questione palestinese.
Ho capito. Allora, Camran, che salutiamo, sempre fedelissimo, dice: stasera purtroppo non possiamo seguirvi, il libro è bello, leggetevelo. Vi invio grazie. L'intervista di Farian alla Radio Svizzera Italiana e qui mette il link. Quindi, vedi, a proposito di ufficio stampa, okay. Ce n'hai anche uno tuo personale. Che
inaspettatamente, non... inaspettatamente, grazie.
No, scherzi a parte, grazie Camran, lo rimette anche sotto. Manda un abbraccio virtuale a Farian. Grazie Camran del contributo. Francesco che scrive: buonasera a tutti voi, colgo subito l'occasione per dirvi che il libro della Sabai è semplicemente meraviglioso. Un'opera immancabile nella propria libreria personale se si vuole conoscere l'Iran. Grazie, che bello.
Ecco, però io dico sempre che, aspetta Antonello, io dico sempre che la verità è uno specchio, rubo questa frase a Rumi, la verità è uno specchio andato in frantumi, io non ho tutta la verità, cioè io offro al lettore un frammento di verità che è il mio libro, però dico anche che bisogna raccogliere altri frammenti per avere una verità più completa, perché è veramente solamente un tassello in un mosaico complesso. Infatti nel libro ci sono tanti riferimenti alla letteratura persiana contemporanea, tanti riferimenti anche alla cinematografia, perché appunto bisogna secondo me dare gli strumenti anche agli studenti per andare oltre il manuale che devono studiare per fare l'esame. Certo. Questo è il libro di testo dei miei studenti.
Beh, ma questo è un libro poi fatto, no? Che è fatto un po' come di a specchi, cioè nel senso che non è proprio un manuale come almeno li ricordo io quando studiavo all'università, cioè è anche con tante sfaccettature diverse del cinema, della letteratura. Però comunque ne parliamo magari poi più avanti. Io adesso Claudio che salutiamo, tra l'altro a breve avremo finalmente anche un libro di Claudio su Panay, quindi lo aspettiamo.
Ah, che meraviglia.
L'8 ottobre lo presenteremo qui, sempre con queste conversazioni. Vedo l'ora che mi arrivi, l'ho comprato, spero che mi arrivi nel frattempo così lo posso leggere.
Come si chiama il libro di Panay, che magari ne approfitto, lo posso
aspetta
anche...
Aspetta che te lo dico, Claudio ce lo scrivo. Ce lo scrivi sotto qui per favore Claudio, così che l'ho visto prima, cioè l'ho ordinato però senza che riapro la mail.
No, anche perché sono quei libri che si possono segnalare.
Sì, no, ma assolutamente
insomma, bisogna tenere i riflettori accesi sul regista.
Sul Panay, certamente. Allora, dopo Rassa Caffari, che salutiamo l'altra sera, è stata una diretta bellissima, continuano ancora a scrivermi le persone che effettivamente ci ha colpito questa diretta che abbiamo fatto sulla questione maschile in Iran, che sarà molto interessante, colpito anche molto l'entusiasmo con cui Razza l'ha fatto, e qui dice: ricordo di essere andato anni fa alla presentazione del suo libro, mi fece una bellissima dedica sulla prima pagina augurandomi di appassionarmi alla storia del nostro paese. Direi che questo augurio...
Da dove scrive Razza? Da quale città?
Lei è di Genova, ma è a Milano. Raccontato la pagina, lavora alla Bicocca, quindi... Uh-huh. Se capita a Milano, tu capiti spesso, insomma, non so in questo momento.
Che dal lockdown non vado a Milano dal lockdown, c'ero il sabato prima.
D'altra parte, ci sono anche buoni motivi, esatto. Ecco, diciamo così. Allora, San Michele, beh, salutiamo, non vedo l'ora di vederlo, immagino il libro. Graziella, carissimo, buonasera, grazie a te. Paola Paesi, ma sono frammenti utili, evocativi, sfaccettati, essenziali. Assolutamente sì. Ecco Claudio che ci dice il titolo: Visioni di contrabbando, il cinema inarrestabile di Jafar Panahi. Anche il titolo
chi lo ha pubblicato?
Molto... ricordo che è una casa editrice piccola, se ce lo scrive sotto Claudio, così facciamo questo lavoro in diretta.
Quando ho iniziato a scrivere per il Sole 24 Ore, a febbraio del 94, e Armando Torno, che era il capo delle pagine culturali, aveva detto che non aveva tanto senso recensire i libri delle grandi case editrici, a meno che fosse necessario stroncarli, perché quelli già avevano la loro pubblicità. E invece mi aveva insegnato che bisogna, cioè come giornalisti abbiamo il dovere di segnalare i libri pubblicati dalle piccole case editrici, perché una recensione può fare la differenza.
Certo, la differenza. Digressioni editore. Perfetto. Grazie a te Claudio, mentre salutiamo anche te che dice: attento Antonello che è mia figlia. Ovviamente è lì che io aspettavo, infatti io direi quando sarebbe uscito, e salutiamo, e tra l'altro risentiremo sicuramente, organizziamo a breve, direi a questo punto a ottobre, magari un'altra diretta. Allora, io salto invece una domanda che era arrivata prima da Francesca, che mi anticipa la prima domanda con cui volevo cominciare, cioè: che bella immagine di copertina, di che opera si tratta? Ecco qua, vedi, io sono perfettamente inutile.
Allora, dirò che mi ha preso un po' in contropiede questa immagine, perché me l'ha proposta l'editore, mi hanno mandato un'immagine E la mia risposta è stata: ragazzi, questo non è un libro sulle donne, andava bene per noi donne di Teheran e per altri miei lavori, però forse perché avevo in mente l'altra copertina, il Bazar e la Moschea, dove c'è una fotografia nel Bazar di Teheran, scattata tra l'altro da mio cugino Davoud Sabahi, che ha vissuto tutta la vita praticamente a New York, è tornato poi in questi anni a Teheran, e si vede un mullah che sta facendo compere, quindi il Bazar e la Moschea per indicare proprio il legame che ha, un po' il comune denominatore di tanti eventi nel corso del Novecento, la potenza degli ulema, ma anche questa una potenza in diminuire oggi, perché i pasaran sono sempre più potenti. Ecco, questa immagine è si intitola, è un dipinto, Portrait of Nasrin, ed è un dipinto degli anni 60 di una pittrice modernista iraniana che si chiamava Leili Matin Daftari. Ecco, nell'intenzione dell'editore vorrebbe condensare molti aspetti della storia recente dell'Iran. Mi sono appassionata poi di questa copertina pensando a Nasrin Sotoudeh, l'avvocatessa che è stata condannata in carcere a Teheran, condannata a 33 anni di prigionia, 148 frustate, condanna confermata in appello, perché, come si legge sul sito di Amnesty, in base all'articolo 134 del codice penale della Repubblica Islamica dovrà trascorrere in cella almeno 12 anni. Quell'articolo del codice penale prevede infatti, in caso di condanna per 3 o più reati, di scontare quella più lunga imposta per la più grave delle imputazioni. In più è previsto che debba scontare fino in fondo una condanna a 5 anni inflitta in un altro processo del 2016. Le accuse contro di lei sono la conseguenza del suo pacifico lavoro in favore dei diritti umani. Quindi mi sembrava importante ricordare con quell'immagine una donna attivista, che comunque è vittima di violenza, certo, di Stato. Certo. Quindi quello è importante. Tra l'altro, un lavoro che sto portando avanti proprio in queste settimane è un lavoro sulla violenza contro le donne, non nel caso dell'Iran, ma ambientato in Italia. Quindi domani, per esempio, parteciperò al flash mob che si terrà alla fortezza di Castelfranco a Finale Ligure. L'hashtag è 100 donne vestite di rosso. E poi settimana prossima si terrà un evento nella sala capitolare in Piazza Duomo a Verona, sempre sullo stesso tema. In questa occasione leggerò tra l'altro due testimonianze di donne che hanno subito violenza, e appunto sono donne italiane, perché è un tema, secondo me, è un tema trasversale comunque a culture diverse. Quindi una copertina che comunque è significativa, perché in un modo o nell'altro i diritti delle donne, la condizione della donna è un po' il barometro della situazione nel paese nel corso del Novecento. Poi so che ne avete parlato in abbondanza con l'amica e collega Anna Vanzana.
Però no, giusto ricordarlo. Sicuramente una copertina che colpisce molto, perché appunto non è abituale, insomma, consueta per un libro di storia. Anche questo, secondo me, è sempre quando è un, diciamo, qualcosa anche che cambia un pochino, che insomma dà anche un tocco di originalità, è sempre un
decide il commerciale.
Lo so, purtroppo per fortuna, insomma, ci sono poi questi ruoli, ma insomma è così. Senti, no, la domanda che poi ti volevo fare, quindi questo libro esce oggi, di fatto è aggiornato veramente fino all'altro ieri, nel senso che arriva nel 2020, ma tocca gli ultimissimi eventi di inizio anno che sono stati poi di importanza, no? Veramente enorme, se paragonati anche rispetto agli ultimi anni. Tu parli per esempio di un decennio di svolta, quello dal 2008 al 2018, certo. Poi c'è un'accelerazione, diciamo che negli ultimi 18 mesi è successo veramente di tutto. Però senza arrivare adesso subito a parlare di questo, c'è il tuo vecchio libro, la vecchia edizione di cui abbiamo parlato all'inizio, poi c'è stato il Bazar e la Moschea, che è uscito appena all'inizio del 2019, se non sbaglio.
Sì,
oggi 2020,
per i 40
anni. Esatto, per i 40 anni. Oggi, a distanza di un anno e sei mesi, esce questa versione, come devo dire, 3.0 del libro.
Ma c'è un motivo commerciale, ahimè. Bruno Mondadori è stato assorbito dall'editore Pearson, che non ha più un ufficio stampa. E quindi purtroppo il Bazar e la Moschea non è stato aiutato dall'editore. e quindi l'editore adesso è il saggiatore, che invece sta facendo un ottimo lavoro, perché sono in tanti a dirmi che appunto hanno ricevuto il libro, lo trovano in libreria e via di questo passo. Quindi un problema fondamentalmente era quello.
Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education too. Capella University's game-changing FlexPath format allows you to set your own deadlines and leverage your experience to move faster through your program. So the faster you move, the more money you save. When you're ready, we'll be here. Visit capella.edu for a trial course at no cost to you. Capella University. Don't just learn, learn smarter.
Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
C'era la necessità in effetti di raccontare cos'era successo in questo anno e mezzo. Non dimentichiamo che nel 2018 il presidente statunitense Donald Trump è uscito in modo unilaterale dal JCPOA, quindi dall'accordo nucleare firmato a Vienna il 14 luglio del 2015. Dopodiché ha innescato due nuovi round di sanzioni, di fatto tutta l'economia iraniana oggi è colpita pesantemente da queste nuove sanzioni americane. Addirittura durante la pandemia gli iraniani hanno molte difficoltà a importare medicinali. I medicinali non dovrebbero essere sotto embargo, ma sono sotto embargo tutte le transazioni finanziarie. Si è fatto qualcosa, si parla di un business di 500.000 euro per importare medicinali tramite un meccanismo finanziario creato dal tre paesi dell'Unione Europea, che si chiama, in questo meccanismo si chiama INSEX. Però insomma le sanzioni del 2018 hanno colpito pesantemente la popolazione iraniana, e poi gli eventi recenti di quest'anno, quindi l'assassinio del generale Soleimani, l'abbattimento per errore del Boeing ucraino e tutte le conseguenze dal punto di vista politico, anche dal punto di vista strategico, quindi la solitudine strategica dell'Iran, il fatto che l'Iran cerca comunque di avere delle zone di influenza che vadano al di là dei confini iraniani, quindi in Libano, in Siria, ma anche in Yemen, avere degli alleati da poter, delle pedine da poter muovere in caso di necessità. Quindi è un libro che ha 536 pagine, quindi è anche un libro in cui ho aggiunto parecchio materiale, materiale che ho scritto man mano in realtà, perché ormai da diversi anni scrivo per le pagine di Esseri del Manifesto, quindi appena c'è un evento di attualità io scrivo un editoriale, un pezzo di cronaca, e lo stesso faccio con Popolare Network. Quindi di fatto il lavoro che faccio per il Manifesto Radio Popolare mi obbligano ad essere sempre aggiornata. Se non sono io che vedo una notizia, è Radio Popolare che mi chiama dicendo ci serve per domani mattina, e quindi ovunque io sia devo collegarmi e fare un'analisi di quello che sta facendo, perché ovviamente la cronaca la può direttamente mandare in onda il giornalista di turno. Quindi è materiale che io ho man mano preparato nel corso di quest'anno e mezzo, ma poi è anche materiale che è sedimentato, quindi quello fa un po' la differenza tra la cronaca. Però gli ultimi capitoli sono di fatto capitoli che aggiornano fino all'ultimo, perché di fatto ho aggiornato il libro proprio ho consegnato il libro ai primi di giugno, è andato in libreria il 16 luglio, quindi insomma fino all'ultimo.
Certo, siamo proprio
alle elezioni di Ghali Bafa, presidente del Parlamento, che abbiamo inserito proprio all'ultimo mentre stavamo andando in sabba. C'è anche, ecco, il lavoro grosso, al di là dello scrivere dei nuovi capitoli, è un lavoro legato anche alla cronologia, perché chi si occupa di Iran trova una cronologia aggiornata agli ultimissimi eventi, e poi ovviamente il glossario e via di questo passo. Quindi è un libro in cui tanti amici mi hanno dato una mano, anche tu Antonello l'hai riletto in bozze, ma lo ha letto anche la parte giuridica, la parte sulle sanzioni, mi ha dato una mano in quest'ultima versione Giulia Levi, che è una giovane donna avvocato che lavora per lo studio Padovan di Milano ed è ovviamente aggiornatissima su tutte le questioni legate alle sanzioni, perché il regime sanzionatorio degli Stati Uniti contro l'Iran è molto particolare, ci sono mille cavilli. Per esempio, adesso gli Stati Uniti, e questo nel libro non c'è perché è notizia recentissima, delle ultime settimane, gli Stati Uniti vorrebbero innescare il meccanismo SNAP-PAC per ripristinare le sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Iran. E la domanda che si fanno i paesi dell'Unione Europea, ma che diritto ha Trump di innescare il meccanismo SNAP-PAC nel momento in cui Trump è uscito dall'accordo?
Certo.
Cioè, se dell'accordo non sei più firmatario, con che faccia tosta vuoi dettare legge e reimporre delle sanzioni americane dell'ONU? In realtà queste sono sanzioni delle Nazioni Unite che erano state sollevate quando l'Iran ha firmato l'accordo nucleare del 2015.
Certo.
Quindi sono veramente tante le questioni, ed è un libro che va bene anche per chi fa business con l'Iran, perché ti fa capire un po' la cultura, ma ti spiega anche cosa puoi fare e cosa non puoi fare nel business con questo paese.
Allora, salutiamo Gaudia che sta seguendo, salutiamo anche Uman, eccolo qua,
ciao,
nostro
Gaudia,
amico,
ciao,
comune.
Uman.
C'è una domanda di Francesco ancora. Io firmai tempo fa una petizione, abbiamo parlato in apertura di Nasrin Sotoudeh.
Certo.
Chiedo se ha notizie recenti sulla situazione dell'avvocatessa.
Allora, io le notizie recenti le posso vedere facendo, sono molto semplicemente sull'ANSA, se vi date 30 secondi. Vedo un attimo se c'è Sotoudeh e vediamo cosa mi danno le agenzie. Faccio una ricerca indietro al 1 settembre. Allora, la notizia del 4 settembre, in francese, l'avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh, che ha vinto il premio Sakharov, è alla quarta settimana di sciopero della fame per attirare l'attenzione internazionale sulla sorte, sul destino dei prigionieri politici nel suo paese. Aveva ricevuto questo premio Sakharov nel 2012, il premio era il premio del Parlamento europeo, ed è stata condannata nel 2019 a 12 anni di prigione dopo aver difeso una donna fermata per aver manifestato contro l'imposizione del velo alle donne iraniane. Ecco, Nasrin Sotoudeh è incarcerata nella prigione di Evin a Teheran con altri prigionieri politici, tra cui la ricercatrice francese Faribault Adelha. Ecco, il Roland Marshall, che è il compagno di Faribault Adelha, era stato rilasciato durante l'estate ed era potuto tornare a Parigi. Erano stati fermati nel momento in cui Roland Marshall era arrivato l'estate 2019 in Iran per fare una settimana di vacanza con la sua compagna. E il marito di Nasrin Sotoudeh, si chiama Reza Khandan, ha annunciato sulle reti, sui social network, che Nasrin ha cominciato lo sciopero della fame l'11 agosto. E perché appunto le condizioni di incarcerazione dei prigionieri politici a Evin sono terribili, soprattutto i motivi per cui sono incarcerati sono inverosimili. L'obiettivo dello sciopero della fame in Nasrin Sotoudeh è ottenere la liberazione dei prigionieri politici. E perché? Perché i prigionieri politici non hanno beneficiato della possibilità di tornare a casa durante la pandemia.
L'epidemia, certo,
sì, interessante. Sì, questa è l'ultimissima notizia di qualche giorno fa.
Ok, ti saluta Anna, brava Farianna, che Sami trova interessante questa operazione di aggiornare la Sajaniana con l'attualità di Farianna, complimenti davvero.
Sì, comunque allora, è meno faticoso scrivere un libro di cronaca piuttosto che aggiornarne uno.
Ah, certo, sicuramente, immagino. No. Ti volevo dire, tu nella prefazione parli di un paese frainteso, no? Cioè,
sì.
In un passaggio parli di un paese frainteso. Ora la domanda che insomma a me viene, dopo, voglio dire, tanti libri, tanti reportage, anche in fondo un, se possiamo dire, anche un movimento di viaggiatori turistico che perlomeno fino a che non è esplosa la pandemia dal 2014 in poi è stato abbastanza costante e decisamente notevole. È ancora un paese frainteso, e se è frainteso, quanto è voluto questo fraintendimento? Cioè, veramente sono, secondo te, delle, come dire, degli equivoci, dei pregiudizi che hanno una origine naturale, potremmo dire spontanea, o invece è piuttosto un'operazione, diciamo, di soft power che continua ad avere i suoi effetti anche a lunga durata?
Quello sicuramente, però Antonello, una volta eravamo io, te, Anna Van Zan, Carlo Ceretti a trovarci alle conferenze e a smentire le fandonie che ci venivano dette dal pubblico, domande anche bizzarre. Oggi molto spesso non rispondo nemmeno, quando facevamo le conferenze in sala e mi chiedevano delle cose, magari avevo già parlato con la signora che era stata in Iran, oppure vedo qualcuno che si inalbera in prima fila, in seconda, e dico, ah, forse lei è stata in Iran, allora molto spesso lascio la parola a persone che sono state in Iran di recente e possono portare testimonianza, quindi i fraintendimenti restano, è una delle questioni su cui molto spesso si discute, la condizione femminile, sono in tanti a dire, ah, però al tempo dello Shah le donne stavano meglio, eccetera, eccetera. Stavano meglio le donne di una certa classe sociale, perché il velo non era obbligatorio, e perché avevano certe prerogative, però le donne che abitavano nei villaggi, le donne di ceto sociale inferiore, eccetera, ovviamente non avevano accesso all'università. E quindi anche le donne della borghesia in realtà non è che avessero tutte la possibilità di andare all'università o tutte aspirassero ad andare all'università, molto spesso andare all'università in Iran o all'estero poi erano gli uomini, e quelle che invece ci riuscivano e riuscivano a costruirsi una carriera erano personaggi che poi facevano notizia, pensiamo a Shirin Ebadi, Nobel per la pace 2003, che era diventata giudice, pensiamo a donne che sono diventate parlamentari e via di questo passo, però erano un'esigua minoranza. E la cosa che dico spesso è che non basta accorciare la gonna delle donne per garantire maggiori diritti, per esempio le donne iraniane, se sposate, hanno bisogno del permesso scritto del marito per espatriare. Ecco, questa non è una regola inventata dagli ayatollah, da Khomeini o da chi altri, con la rivoluzione del 1979. Negli anni 60 e 70, al tempo della monarchia, le donne avevano addirittura bisogno di un permesso del marito ogni singola volta che avevano necessità di uscire dal paese, anche solo per andare in pellegrinaggio a Najaf, nel vicino Iraq. E poi a un certo punto, negli anni 70, le attiviste sono riuscite, appunto ancora in periodo monarchico, a ridurre a una sola volta il permesso che viene dato dal marito. Tra l'altro tu tempo fa mi accennavi un film che non sono riuscita ancora a vedere, in cui una donna, ricordami il titolo, una donna che è...
Raghisard, cioè Sudore Freddo.
Sudore Freddo, ecco.
Che, sì, sì, è un film tra l'altro che consiglio veramente. L'autore ha fatto qualche altro, dopo lo ritrovo e lo metto. Sì. Un altro film si chiama Man. Io, tanto è molto bello proprio come film. Ed è la storia vera di una campionessa di futsal che deve andare in Malesia con la nazionale per la fase finale del torneo asiatico. Se non sbaglio, e siccome è in rotta con il marito nega il permesso, quindi la squadra parte e lei no. È un bel film, su MV Box c'è, non è mai stato ovviamente né doppiato né sottotitolato in italiano, ma è molto interessante secondo me, ed è molto attuale.
Ecco, questa regola del bisogno, della necessità del permesso del marito non risale alla rivoluzione 79, ma è precedente, quindi di nuovo ci sono tanti tendenze, sembra che tutto sia colpa
No, ma infatti, cioè, io quando per esempio, sai, abbiamo parlato tante volte anche di Farrukh Farrokhzad, la sua storia personale, il suo divorzio, il bambino che va al marito, però allora era il 67, cioè la rivoluzione mancavano ancora 12 anni e questo non lo dice quasi mai nessuno, cioè anche lo scandalo che suscitava la sua poesia era comunque in quel contesto lì,
anche negli anni 70 la madre la madre che divorziava, la madre che veniva ripudiata, perdeva non solo la custodia dei figli ma non poteva proprio più vederli. Tra l'altro questa è una tematica, quella del matrimonio e della custodia dei figli, è una tematica molto delicata anche per quanto riguarda i matrimoni mixti, quindi a me capita ogni tanto di fare anche delle consulenze anche per il tribunale per la custodia dei figli minori in caso di matrimonio misto dove il padre è iraniano, perché ovviamente il diritto di famiglia italiano garantisce alle donne, alle mamme, certe prerogative che invece il diritto di famiglia della Repubblica Islamica non garantisce. Quindi quello è assolutamente una delle questioni su cui tante attiviste stanno in questo momento facendo la loro battaglia in Iran. Infatti l'abbiamo anche già detto in altre occasioni, in Iran ormai da diversi anni esiste per la custodia dei figli il principio di competenza, quindi se la donna ha il coraggio, ha la volontà, ha le capacità per adire le vie legali in merito alla custodia dei propri bambini, può dimostrare in sede di tribunale di essere più competente rispetto al marito di occuparsi preoccuparsi dei figli minori. Questo va proprio a toccare questioni semplici, banali, come portarli a scuola, andarli a prendere, preparare un pranzo caldo, seguirli nei compiti e farli andare il giorno dopo a scuola in orario con gli abiti in ordine. Insomma, per appunto il principio di competenza ormai è uno dei principi importanti nella custodia dei figli. Detto questo, se la donna poi si risposa, lascia, abbandona il paese, eccetera, ovviamente è molto più difficile avere la custodia dei figli.
Certo. Salutiamo Mosè Yazdani, che ti saluta, che abbiamo avuto anche ieri ospite nella diretta che abbiamo organizzato con l'Istituto Culturale e col professor Zamboni su Avicenna. È stata molto molto seguita, abbiamo fatto di sera alle 9 a parlare di filosofia. È un miracolo, tra l'altro pensavo, scherzando, ma fino a un certo punto, che in concorrenza c'era alla fine del specie che Festival Bar, una volta si chiamava, quindi abbiamo fatto un miracolo. No? Sami auspica un percorso di grande e vera modernità per l'Iran, noi ci uniamo. Sandra fa una domanda: attualmente le donne non sposate e quelle sposate possono uscire dal paese con le medesime regole?
Ma le donne sposate hanno bisogno del permesso del marito e le donne non sposate dovrebbero avere il bisogno, in realtà non hanno bisogno di niente, perché io tutte le volte che ho lasciato l'Iran non ho mai avuto bisogno del permesso di mio padre. In realtà sul mio passaporto iraniano c'è il timbro di residente all'estero, di residente in Italia. Quindi, però la donna non sposata, la donna divorziata è molto più autonoma in quel senso. Però appunto la donna sposata ha assolutamente bisogno il permesso del marito, che deve firmare dei documenti all'ufficio passaporti, quello assolutamente sì.
Isabella saluta e fa complimenti, ringraziamo. Però,
appunto, io non ho mai avuto bisogno del permesso di mio padre per uscire. Per uscire dal paese, assolutamente no.
Senti, Fernando, senza entrare nel dettaglio, no? Tu, questo è un libro che tocca 130 anni di storia, quindi veramente un periodo grande, ma soprattutto di grandi trasformazioni. Se tu dovessi scegliere soltanto quattro tappe, senza entrare nel dettaglio, senza svilupparle, però diciamo, il libro parte con appunto con un famoso sciopero del tabacco, no? Quella è l'inizio della crisi della dinastia Qajar. Dovessi individuare
forse partire da quello, perché il boicottaggio del tabacco segna un errore di Nasreddin Shah, il sovrano dell'epoca Qajar, che dà in concessione il tabacco senza capire che non è come le risorse minerarie che gli iraniani non sono in grado di sfruttare, ma il tabacco è largamente sfruttato dai contadini e dai mercanti, quindi non puoi dar via così una risorsa tanto importante per la popolazione. Quindi farà marcia indietro, ma soprattutto quello è il momento in cui il clero sciita si allea ai mercanti e riusciranno poi a far tornare Nasreddin Shah sui propri passi. Un altro momento importante è la rivoluzione costituzionale del 1906-1911, perché di nuovo molti paragonano l'Iran all'Arabia Saudita ad altri paesi, però l'Iran ha un Parlamento con 290 deputati, di cui 5 appartenenti alle minoranze religiose, quindi in percentuale sul numero di appartenenti a queste minoranze, e ha una carta costituzionale, cosa che altri paesi, appunto tipo l'Arabia Saudita, non hanno.
È il primo paese islamico a dotarsi,
sì,
no? Nel 1906-1908, una carta costituzionale, quindi questo è un passaggio
sì,
sicuramente.
Sì, quello sicuramente importante, perché comunque inizia un percorso verso i diritti, verso la rappresentazione della popolazione. Poi l'altro momento che io trovo molto importante è la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale, perché anche questo è un frainteso, una cosa poco nota, perché nei libri di storia in Italia non lo si legge, nemmeno negli Stati Uniti, nemmeno in altri paesi. Però l'Iran è un paese neutrale che viene invaso nel 1941 e soprattutto negli anni, nei mesi in cui gli ebrei vengono massacrati, deportati, uccisi in Europa, l'Iran ospiterà migliaia e migliaia di profughi ebrei e anche cattolici provenienti dalla Polonia, ma non solo.
Dedicato a questo tema, hai dedicato poi un lavoro particolare, no? Quello dei profughi polacchi.
Sì, Bambini Teherani, che mostrerò tra l'altro a fine mese con Sami Garib, con l'associazione Tensar a Verona, e tra l'altro i Bambini Teherani sono un progetto di ricerca per il quale ho presentato proprio recentemente una domanda alla Commissione Europea, perché è un tema che va assolutamente analizzato, e la storia di questi profughi polacchi, ebrei e anche cattolici che nel 1939 abbandonano la Polonia invasa dai tedeschi, si rifugiano nella Polonia invasa dai sovietici e i sovietici li deportano in Siberia. Poi, in seguito al patto con il governo polacco in esilio, il generale Anders è polacco e Stalin, e gli inglesi di fatto vengono liberati dai campi di lavoro in Siberia e arriveranno arriveranno in Asia centrale, in particolare in Uzbekistan. Se il problema era il freddo in Siberia, in Asia centrale il problema sono anche la fame e le malattie, quindi molte famiglie, anche se sono unite, abbandoneranno i loro bambini negli orfanotrofi di Samarkand, Bukhara e Tashkent, e alcuni genitori moriranno, altri riusciranno a ricongiungersi con i loro bambini, e poi da lì verranno portati sulle coste del Mar Caspio, verranno imbarcati ed arriveranno nel porto di Anzalì, e poi da qua verranno portati nella capitale Teheran, dove gli inglesi, che nel frattempo hanno invaso l'Iran neutrale e mandato in esilio Reza Shah, ecco, gli inglesi avranno allestito dei campi per i rifugiati. Quindi l'Iran si troverà a ospitare nel 1941-42 migliaia e migliaia di profughi che arrivavano e poi
mi piacerebbe
dal Mediterraneo, proprio perché nel loro lungo viaggio la tappa più importante, più lunga, sarà proprio quella in Iran.
Quello mi piacerebbe una volta dedicare una diretta, una conversazione su questo tema dei polacchi, dei profughi polacchi in Iran, perché tra l'altro quell'armata, cioè la parte poi che si ricostituisce, esattamente, verrà a combattere in Italia, e tra l'altro sarà la protagonista, ad esempio a Monte Cassino, della battaglia decisiva contro i tedeschi. È un passaggio importante. Tra l'altro, una delle canzoni, per esempio, adesso senza cominciare a fare la storia della Polonia, però una canzone popolare che era anche una canzone di opposizione, di dissenso negli anni del comunismo in Polonia, si intitolava Papaveri Rossi a Monte Cassino, proprio perché ricordava questa storia qui. È una storia che è anche molto tragica, anche per l'esito, però credo che sarebbe veramente bello una volta parlarne.
Ecco, quindi io sono in cerca dei sopravvissuti, quindi dei bambini polacchi che adesso sono delle persone anziane, tanti sono già morti, dei loro figli e dei loro nipoti, perché la mia intenzione è confrontare la memoria degli uni e degli altri, come si è fatto per la storia dell'Olocausto. Ci sono tra l'altro alcuni di questi bambini che poi si erano fermati in Iran, si erano sposati con gli iraniani, in questi anni di lavoro, perché dal 2008 che lavoro a questo progetto, ci sono anche persone che sono poi cresciute in Iran, da matrimonio misto, e poi sono tornate a vivere in Europa. C'è una regista danese che ha fatto proprio un documentario sulla propria esperienza in Iran, My Iranian Paradise, credo che si intitoli, per cui insomma è urgente anche trovare i sopravvissuti e le loro famiglie, proprio per prendere traccia, insomma, della loro, raccogliere la loro testimonianza.
Senti, io volevo, assolutamente abbiamo parlato di tante cose, potremmo parlarne ancora, adesso vediamo anche se ci saranno domande dei nostri amici. Molto spesso in queste dirette facciamo anche dei momenti in cui ricordiamo degli anniversari più o meno importanti, certo. Più o meno felici o magari anche tragici. Un evento che è così, la cui ricorrenza è passata da pochissimi giorni, è il famoso Venerdì Nero, cioè certo. L'8 settembre del 1978, in cui a Teheran avviene qualcosa che secondo molti cambia il corso della rivoluzione, lo sposta in modo decisivo.
Sì, il 7 settembre del 1978 viene dichiarato la legge marziale e il giorno dopo le forze armate iraniane sparano sulla folla in piazza Jalea Teheran, folla che si è riunita nonostante il divieto. Ci sono tante persone che muoiono, ovviamente non abbiamo delle statistiche precise, però quello è uno dei tre eventi che portano quegli tre eventi scatenanti della rivoluzione del 1979, al di là delle cause sociali, delle cause economiche. Il primo è l'incendio al cinema Rex ad Abadan, una città petrolifera, una città dove vivono molti operai. Tra l'altro, anche qui su chi avesse piccato il fuoco non era chiaro all'inizio, si dà la colpa addirittura allo Shah e in realtà poi si scopre che la situazione è ben diversa e soprattutto le porte del cinema sono chiuse dall'interno, quindi muoiono centinaia di persone. E l'altro evento appunto è il fatto che le forze armate sparano sulla popolazione che sta dimostrando in piazza Jalea l'8 settembre. E poi il terzo evento determinante è il trasferimento dell'Ayatollah Khomeini, che era in Iraq, non in Kuwait, perché in Kuwait non lo lasciano entrare, ma a Parigi. A Parigi, certo. Sarà intervistato da tutti e quindi a quel punto lì si accenderanno i riflettori su di lui. Ecco, un elemento che c'è in questa versione del libro, in questa ultima edizione, e anche quella precedente del febbraio del 2019, racconto di quanto sia importante la storia orale per noi storici, quindi non solo accedere alle fonti, ma anche andare a incontrare gente che ha vissuto determinati eventi. A volte può capitare che siamo noi ad andare a cercare la gente, a volte può capitare un evento casuale. A me è capitato anni fa, ero su un treno che da Ginevra andava a Bologna, quindi un treno, non c'erano ancora gli alta velocità, 8 ore di treno, e c'erano ancora i vecchi vagoni a 6 posti, e vicino a me c'era seduto un signore molto robusto, molto muscoloso, completamente tatuato, e io ero lì a leggere. Alla fine, tra questo viaggio molto lungo, arrivava anche lui a Bologna, lui mi ha guardato, stavo leggendo i libri sull'Iran perché stavo studiando, e mi dice: "Ah, ma come mai stai leggendo?" E dico: "Ma perché sono italo-iraniano, sto cercando di capire qualcosa di più del paese di Dubai, e quindi ho intrapreso degli studi." Mi ha detto: "Ah, io ho fatto la guardia al vostro Ayatollah Khomeini prima della rivoluzione, tra fine 78 e inizio 79, perché sai, c'era il pericolo che lo Shah mandasse la Savak a uccidere l'Ayatollah Khomeini, e quindi lui era stato nella Legione Straniera. E quindi noi della Legione Straniera, poi c'erano con noi i militari americani, i militari inglesi, i militari francesi, eravamo lì,
certo, anche alla fine erano tutti certo.
Perché, e anche lì l'impressione è un po' che probabilmente l'idea era di usare l'Islam, in questo caso l'Ayatollah Khomeini come leader di matrice islamica, per contrastare una possibile deriva comunista dell'Iran, perché non dimentichiamo, certo, che l'Iran ha 2000 chilometri di confine con quella che era l'Unione Sovietica.
L'Unione Sovietica, allora. Ed eravamo in piena guerra fredda, allora. Qui questa è una cosa che spesso nelle valutazioni di oggi viene completamente dimenticato, ma allora era così. Senti, io ti volevo fare una domanda.
C'è un altro elemento, sì, anche qua che si riallaccia al discorso dei fraintesi, è che un po' è colpa anche delle redazioni se l'Ayatollah Khomeini non è stato compreso fino in fondo. E c'era stata una bellissima testimonianza del fotografo della Magnus, Abbas, che è mancato da qualche anno, a cui devo tra l'altro la copertina di un altro mio libro, Un'estate a Teheran, quello con la donna girata di spalle e le unghie della mano, sì, con lo smalto giallo. e lui aveva detto che aveva fatto tantissime foto di Khomeini a Parigi, però le redazioni si ostinavano a scegliere le fotografie in cui Khomeini accennava un sorriso e quindi aveva un atteggiamento un po' meno severo. Quindi dice, ma erano un'estrema minoranza le foto in cui accennava un sorriso, tutte le fotografie lo vedevano molto duro, molto arcigno. Ecco, se le redazioni avessero pubblicato immagini come Khomeini,
certo,
era normale, tra virgolette.
Non solo, ma io metto anche un altro elemento, quello della lingua, cioè il fatto che facessero da interprete a Khomeini, Gotpsadeh, spesso anche Bani Sadr, molto spesso nelle dichiarazioni venivano un po' ammorbidite le posizioni di Khomeini, le espressioni. La famosa battuta celeberrima del che cosa no prova a rientrare nel paese dopo tanti IC, che appunto dire niente, ma che detto, cioè tradotto per quello che era, cioè niente, veramente glaciale. Gotpsadeh al giornalista americano dice no, non ha nulla da dichiarare, che non è proprio la stessa cosa. Anche in quello, voglio dire, certo, c'è un po', è un no comment, ma non era un no comment, era vero dire io non provo niente, cioè che è un'altra cosa, non vuol dire
sì.
Questo è un esempio. Senti, volevo fare, mi ricordo, citando la tragedia del cinema Rex, cioè l'incendio del cinema di Abadan, certo, il 19 agosto del 78, tra l'altro una data non casuale nemmeno, perché è l'anniversario del colpo di Stato del 53,
ecco, quello
che depone Mossadegh. Non so, ecco, non so, tu hai visto uno dei due film iraniani a Venezia, fuori concorso, a sezione Orizzonti, che si chiama Jenayat Bidegat, Mokri? Allora, io lo consiglio anche a te e a tutti gli amici, perché su My Movies credo che ancora per qualche giorno sia possibile vederlo. È un film, secondo me, pazzesco, nel vero senso della parola, nel senso che Mokri, io già avevo visto il suo vecchio Cat and Fish, quello che ha tutto un unico piano sequenza di ormai di 5-6 anni fa. Questo qui è un altro film veramente geniale, in cui si parla proprio del, cioè è ricostruito, lui racconta, ma lo racconta a modo suo, cioè riportando all'attualità, eccetera, eccetera, la strage del cinema Rex. Cioè, è cinema nel cinema nel cinema, è ambientato ad oggi, comincia nel presente e poi vedrete, se avete la pazienza, la forza di vederlo. Tra l'altro c'è anche tra gli attori, uno degli attori principali è il nostro Babak Karimi, a cui facciamo i nostri migliori auguri, perché è alle prese, ai noi, con il Covid, e l'ho sentito poco fa, insomma è abbastanza provato, ne sta uscendo, mi raccomando. Ma veramente non vedo anche l'ora che si rimetta, anche certo, per fargli un po' di domande, anche perché il film è veramente meglio. Come si intitola, ecco, il film? Antonio, lo scrivo qua sotto.
Ecco, poi
Jenayate, ovviamente Bidegat, che vuol dire un crimine senza, se non mi viene il termine. Lo diciamo subito, così evito di dire scemenze. In inglese è careless crime, quindi come potremmo tradurre? Un crimine fuori dal comune, insomma un crimine, mettiamolo, io ve lo metto.
Mettilo nella chat. No?
L'ho messo già e se andate, anzi guardate, un attimo, la metto su My Movies, così lo vedrete direttamente il link.
Sì, ok, non avevo fatto...
Un crimine sconsiderato, sì, un crimine sconsiderato, traduco in Italia, in italiano. Vi metto qui il link, allora, per accedere bisogna comprare un pass, insomma, che vale per il... per vedere tutti i film, sì, Mossadegh dice disinvolto. Guardate, è un film molto particolare, non dico che sia un film facile, vi avverto, non è un film, come dire, che ha una sua sequenzialità classica, ma è, secondo me c'è del genio, c'è veramente del genio in lui, in lui con chi l'ha scritto, ed è, apre anche una finestra su un fatto così importante come quello come la strage del cinema Rex di Abadan, su cui magari torneremo una delle prossime, sarebbe interessante fare una diretta, anzi ci sto pensando adesso, mi è venuto in mente ora, di farlo proprio in concomitanza con questo film. E lì,
magari diamo qualche informazione in più sull'incendio, appunto tu hai detto, sì, che è stato il 19 agosto del 78, in occasione dell'anniversario del colpo di Stato contro Mossadegh, ed era scoppiato questo incendio in un quartiere povero della cittadina di Abadan. Le uscite di sicurezza erano bloccate, i vigili del fuoco non arrivarono in tempo e oltre 300 persone morirono. Ecco, gli oppositori dello Shah vilessero un complotto della SAVAK per screditare il clero contrario alla diffusione della cinematografia occidentale. In realtà non era così, perché le pellicole occidentali venivano mandate sullo schermo nei quartieri benestanti, nei quartieri ricchi della capitale, e quel giorno, quella sera, c'era in realtà sullo schermo, sul grande schermo, il film iraniano Ghavasnò, il cervo, un film del 1975 in cui il regista Massoud Kimiai narrava le vicende di un contrabbandiere contrario alle politiche del regime.
Sì,
e poi anche le testimonianze successive alla rivoluzione hanno dimostrato il legame diretto tra i piromani e i leader sciiti che
sì, ma è interessante questo film, perché un'intervista che è su Rai Play, che si ritrova, il regista a Venezia ha detto: in questa storia ci sono tre versioni differenti.
Ah, okay.
Io ho seguito quella del protagonista, cioè di quello che poi venne accusato, la sua versione, uh-huh. E che è una versione di questo tipo, cioè di un attentato fatto anche un po' in modo maldestro, nel senso che loro si rendono conto, almeno questa è la versione, che quel giorno c'è quel film, ma perché alla fine non riescono a farlo da un'altra parte l'attentato.
Certo.
Cioè, che era un film che era stranamente sfuggito alla censura dello Shah, perché era un film di denuncia, e invece alla fine accade questo. Ma così io ve lo sto riducendo, insomma, in modo molto, se vogliamo, anche molto banale. In realtà è un film narrato in modo anche, come dire, poco realistico in certi passaggi, con un uso della musica, di scene. Magari vi metto poi anche il trailer che c'è, perché mette anche un po' paura, devo dire. Ma è veramente un bel film. Cioè, lo capisco, ripeto, avvertenza, non è un film per tutti. Cioè, nel senso che chi non è proprio un appassionato di cinema, probabilmente a un certo punto potrà pure dire...
Di
ma
cinema di Iran, da vedere non in coppia, probabilmente.
Sì, se però uno è appassionato anche di storia contemporanea dell'Iran, è un film imperdibile. Quindi speriamo veramente anche che venga trasmesso, venga distribuito in Italia, perché merita veramente. E poi, ecco, ripeto, c'è anche Babak Karimi, che ha già recitato, aveva lavorato con lui nel suo primo lungometraggio, Cat and Fish, ma in questo ha anche un ruolo molto molto importante. Quindi abbiamo visto due film molto interessanti a Venezia, nella sezione Orizzonti dell'Iran. Non ho visto Khorshid, che è quello di Majid Majidi in concorso, però spero di vederlo presto.
Ecco, tu mi hai chiesto quali sono i quattro punti chiave, le quattro tappe della storia dell'Iran, quindi il boicottaggio del tabacco, il fatto che l'Iran accoglie durante la Seconda Guerra Mondiale la rivoluzione costituzionale, il boicottaggio del tabacco, l'accogliere i profughi europei nel 1941, e poi direi la Costituzione, salterei Mossadegh, salterei altre cose un po' scontate e andrei alla Costituzione dell'Esercito del Sapere nel 1963, perché quell'operazione che coinvolge 200.000 giovani diplomati, di cui 150.000 sono uomini e il resto sono donne, di fatto quell'operazione contribuirà all'alfabetizzazione di tutto il paese, soprattutto delle aree limitrofe. Tra l'altro stavo leggendo proprio il weekend scorso il libro Il primo maestro di Chinggis Aitmatov, che è un autore del Kirghizistan, molto molto interessante. È un libro che io avevo letto proprio scrivendo la tesi di dottorato sui Sepoy Danesh, quindi sull'esercito del sapere, perché racconta proprio dell'uso dei militari a scopi civili. Quindi quello secondo me è uno degli altri, la quarta tappa fondamentale nella storia del paese.
Perché
poi i frutti anche oggi, insomma, di fatto.
Certo, certo.
Quei ragazzi diplomati costretti a fare servizio militare, a passare un anno e mezzo comunque in zone dove non c'era l'acqua rubinetto, dove non c'erano le strade asfaltate, dove c'erano tante difficoltà, di fatto hanno contribuito comunque a modernizzare il paese e anche a creare consapevolezza tra di loro. Quello è un altro elemento importante. Che l'Iran, lo sapete tutti, è un paese talmente grande, ma anche tanto tanto variegato. Continuo a dire che assomiglia all'Italia, cioè l'Italia è un paese comunque dove ogni regione ha una sua essenza, ha suoi piatti tipici, via di questo passo. Quindi per questi ragazzi fare servizio militare, essere spostati da una parte all'altra dell'Iran è servito tanto, come è servito anche a tanti ragazzi italiani andare a fare servizio militare, quando ancora si faceva in zone diverse rispetto al proprio luogo di nascita.
Allora, siamo in conclusione, sono un paio di domande e magari ti prego ecco, una risposta anche breve, senza non vogliamo rubarti troppo tempo. Francesca chiedeva, grazie della disponibilità, vorrei sapere da Frian quale anche piccolo momento storico dell'Iran rappresenta nella sua vita personale un ricordo forte e permanente.
Direi uno, la rivoluzione, perché la rivoluzione 79 ci ha obbligati a tagliare i ponti con la famiglia, cioè ha proprio rappresentato una cesura. Poi direi che sono tre, uno quello, l'altro i bombardamenti di Saddam negli anni 80, perché era ancora vivo mio nonno Sattar e da un giorno all'altro la famiglia si è trasferita nel nord, nel quartiere Sadatabad, perché era caduta una bomba nel palazzo vicino a quello dove abitavano i miei nonni con i miei zii eccetera e le mie cugine e le mie cugine ed era venuto giù e mia zia Aide era incinta dei gemelli e il mio nonno Sattar ha deciso di prendere tutti, di spostarli tutti in questa casa, questa palazzina che stava costruendo a Sadatabad, e anche se non era ancora del tutto ultimata, quindi la guerra sicuramente ha lasciato un segno su tutti noi. E poi l'altra è stato un evento degli anni 70 in cui io ricordo ero una bambina, è squillato il fine anni 70 era, però era ancora l'epoca dello Shah ed è squillato il telefono di notte e a mio padre avevano detto che mia zia Shukufei, sua sorella, e il marito erano morti in un incidente stradale che in realtà poi era probabilmente un attentato fatto a un uomo che era un esponente del Partito Comunista e che comunque era già stato in realtà condannato per aver già scontato una pena detentiva perché faceva parte delle forze di polizia che avevano tentato di fare un colpo di Stato contro lo Shah. Però in famiglia non abbiamo mai capito bene cosa sia successo. Era il 28 ottobre, quindi il giorno del compleanno dello Shah, un conducente di un autobus portava della gente a palazzo e poi tornando indietro col pullman vuoto è andato ammazzato appunto mio zio e mia zia che stavano salendo in macchina. Le bambine erano già sedute sul sedile posteriore, non si sono fatte niente, però la cosa curiosa è che il conducente di quell'autobus non è mai stato condannato. Indagato sì, però non è mai stato condannato per omicidio colposo, quindi ci si domanda se fosse in realtà un omicidio oppure un banale incidente. Il fatto che non sia stato condannato, molto spesso anche nella storia, mi ricordo all'epoca del presidente riformatore Khatami, c'erano stati quei tentativi di uccidere gli intellettuali iraniani buttandoli giù da un dirupo con l'autobus perché erano stati portati a fare una gita, dopodiché sul dirupo il conducente cerca di scendere e di buttare giù il pullman gli intellettuali. Quindi insomma sono dinamiche che esistevano al tempo dello Shah ma esistono purtroppo ancora oggi, quindi direi che sono questi tre eventi drammatici che hanno comunque segnato non solo me ma tutta la famiglia, come la nostra, come tanti altri. Insomma, credo che ogni iraniano, ogni famiglia missa abbia le sue da raccontare sulla rivoluzione, sulla guerra e sulla repressione di regime degli anni monarchici. Quello è un dato di fatto, non possiamo nasconderci dietro un dito. Insomma, la Savak faceva paura a tutti, insomma, anche a noi che abitavamo in Italia.
Allora, l'ultima domanda, quella di Kamran, che è un po' complessa, un po' lunga, non so adesso se come valuta la politica bonapartistica post-rivoluzione, nel senso si è appoggiati ai gruppi, organizzazioni per colpire l'altro gruppo, contrario alla politica di allora, per poi colpire l'alleato più convinto della rivoluzione. Io sinceramente non è che ho capito, però non abbiamo capito, non ho capito, c'è l'entropia post-rivoluzione.
Allora, c'è un elemento di Cabran che secondo me è importante, non parla di partiti ma parla di gruppi. Sì. La domanda non mi è chiarissima, cerco di dare un'interpretazione. Parlavo con Jamile Cadivar un po' di anni fa e cercavo di insistere chiedendole a quale partito lei appartenesse, e lei si era messa a ridere, mi ha detto: Seria, non hai capito nulla dell'Iran, in realtà qui non abbiamo i partiti come li avete voi in Europa, in realtà noi giochiamo come dibattitori liberi, poi ci alleiamo l'uno all'altro a seconda della convenienza, dell'opportunismo del momento e degli interessi che abbiamo in quel preciso momento. Quindi questo è un aspetto importante. Certo. Per il resto, Cabran, credo che la politica funziona così, che lei, sì. Il nemico del mio nemico, il mio amico, quello della politica italiana lo dimostra.
Lì, certo, si apre poi un tema vastissimo, anche affascinante, anche tragico, come quello appunto dell'evoluzione o involuzione, comunque del processo rivoluzionario.
Cabran scrive, sì, il Today alla fine viene colpito, ma sì, Cabran viene colpito non solo il Today, ma tutta la sinistra islamica e laica, perché l'Occidente fraintende, secondo me, la potenza degli ulema, la potenza del clero sciita, che ha sempre fatto tachia, sempre dissimulato. E di nuovo, nel libro Storia dell'Iran, io inserisco un elemento che non c'è nelle versioni precedenti, le prime edizioni del libro, e riguarda un episodio di cui non abbiamo parlato stasera, cioè il colpo di Stato contro Mossadegh. C'è uno studioso...
Ne parleremo, scusami se ti interrompo, è il tema della diretta di martedì prossimo con Alberto Zanconato.
Dico una cosa brevemente, c'è Dariush Bayandor, che ha lavorato come diplomatico nelle Nazioni Unite, eccetera, iraniano, naturalizzato svizzero, vive a Neuchâtel, era anche intervenuto nei miei corsi universitari quando insegnavo a Ginevra, e lui ha scoperto dei diari, delle testimonianze. In realtà il colpo di Stato, la CIA non riesce a farlo nel 1953, non riesce a dare la spallata il 19 agosto a Mossadegh, a dare il colpo, la spallata decisiva al premier che aveva nazionalizzato il petrolio nel 51, in realtà il clero sciita, però si guardano bene dal dirlo. Perché? Perché buttano? Perché il clero sciita? Perché gli ayatollah mettono fuori gioco il premier Mossadegh? Perché fa paura Mossadegh? Perché Mossadegh ha tante simpatie per la sinistra, per il Today, per i comunisti, è riuscito a mandare via dal paese la principessa Ashraf, la sorella gemella dello Shah, che è quella che porta poi i pantaloni nella casa reale, è riuscito a tagliare anche Mossadegh gli assegni che vanno appunto alla casa reale, sta prendendo un po' troppa mano, un po' troppo potere, e soprattutto clero sciita teme che Mossadegh faccia quello che Ataturk aveva fatto
in Turchia, certo.
Cioè trasformare l'Iran in una repubblica, e quindi fa paura, e quindi clero sciita decide di prendere le parti dello Shah, le parti della monarchia. Quindi di nuovo tutto quello che succede, che è successo in quegli anni, è frutto di un frainteso, non aver capito la potenza dell'Islam sciita, la potenza degli ayatollah anche in chiave economica. Ecco, una domanda tra l'altro curiosa: perché gli ayatollah in Iran riescono a fare la rivoluzione 79, invece non ci riescono gli ayatollah nel vicino Iraq? Ma perché gli ayatollah in Iraq non hanno lo stesso legame con i mercanti, sono i mercanti iraniani a finanziare, i mercanti sciiti a finanziare, e il bazar a finanziare i seminari religiosi, a dare potere anche economico agli ayatollah dell'Iran.
Con la battuta di Sandra che dice: Farianza Bahi, mi hai convinta, leggerò il tuo libro. Credo che non ci sia conclusione migliore di quella di Sandra. Io prima di salutarvi, non l'avevo messo in programma, ma è proprio decisione di ieri sera tardi, domani sera, siccome non ci basta mai, domani sera alle 21 faremo una diretta con Davuda Bassi, dal titolo Fiabe e Proverbi, quindi sarà, insomma, ne ascolteremo, ne sentiremo delle belle da parte, da parte di Daudo, che è un bellissimo libro che ha fatto lui, che appunto anche come book che faremo pure come al solito giochino per cui qualcuno vincerà poi il libro, per cui se domani sera alle 21, non alle 19, magari se il venerdì non avete la movida e non vi va di mettervi la mascherina per andare in giro, state a casa o dove volete e comunque ascoltateci. Ad ogni modo, grazie Farianna, allora, per questa diretta, per questa conversazione.
Grazie a te, Antonio, complimenti per questi bellissimi podcast, queste bellissime chiacchierate.
Grazie, ci fanno tornare insieme. È vero. Bravissima Farianna, sempre chiara e precisa, dice Graziella, anche Sami Garib, tutti quanti, tutto molto interessante, grazie mille. Altra diretta, altro libro, regalo per me. Ecco, benissimo. Leggete, comprate libri, leggiamo, facciamo tutto. Allora, Farianna, magari ci risentiamo, organizziamo veramente... Grazie veramente a Farianna e Antonella, sì, pure Antonella, va bene, nonostante la barba va bene tutto, non siamo così antiquati. Allora, buona serata, grazie a tutti, chi vorrà ci vediamo domani, mentre settimana prossima anticipo che faremo al momento due, poi la situazione mi sfugge sempre di mano, avremo Zanconato martedì, mentre vi anticipo già che giovedì prossimo avremo un ospite internazionale, no? Nel senso che sarà la protagonista di un film che si chiama Finding Farideh, Just a Jewel Farideh, che è un film che l'anno scorso andò, fu il film candidato dall'Iran agli Oscar, ed è un documentario. Noi non avremo il regista o protagonista del documentario, avremo direttamente la persona su cui è stato fatto il documentario, che vive in Olanda e che giovedì prossimo sarà nostra ospite. Grazie a tutti, Farianna, ci salutiamo un momento dopo la sigla e chi vorrà appunto con tutti quanti, invece ci vediamo domani sera. Buona serata.
Grazie, ciao a tutti.
Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.